Stasera prima di iniziare a trattare questa grande epoca della Chiesa del Tiatiri, spero che il nostro Signore riversi il suo spirito su di noi proprio ora. E possiamo solo toccare i punti culminanti ora, perché disponiamo di una sola settimana per trattare il glorioso evento della sua venuta. Ieri sera abbiamo trascorso momenti così meravigliosi, ma ora, appena prima di leggere la scrittura, potremo come cambiare la nostra posizione per alcuni momenti e alzarci per una parola di preghiera. Nostro gentile Padre Celeste, veniamo nel nome onnisufficiente del Signore Gesù, sapendo che un giorno Tu verrai. E noi cerchiamo di preparare i cuori delle persone a ricevere questa grande rivelazione, che Tu sei il vivente Figlio di Dio, non morto, ma vivente per sempre, e vivi nella Tua Chiesa come testimone della Pentecoste, di quel grande momento quando quel rinfresco verrà dalla presenza del Signore. Siamo così felici di gioire di quelle volte qua giù dopo 1900 anni, e Padre, umilmente chiniamo i capi in rispetto di questi uomini grandi che durante le epoche, quelle stelle che Tu hai tenuto nella Tua mano, che hai detto che erano angeli delle epoche della Chiesa, i ministri. Come Ti ringraziamo per il grande San Paolo di Efeso, come Ti ringraziamo per Ireneo, o Signore Ireneo, il grande servitore Tuo, e per San Martino, e stasera per San Colomba. Signore, come Ti ringraziamo per questi uomini, e in mezzo a quell'oscuro romanesimo e paganesimo che entrava nella Chiesa, sono rimasti valorosi per il messaggio pentecostale e la benedizione del parlare in lingue, grandi segni e prodigi, e guarire i malati e risorgere i morti. E molti di loro, Signore, sono stati fatti a pezzi, uccisi e dati in pasto ai leoni, e sono successe grandi cose. La terra è stata immersa nel sangue dei giusti, e Padre, il loro sangue ora grida contro quella chiesa malvagia e adultera. E Tu hai detto che un giorno, quando avresti riversato, quando gli angeli avrebbero riversato le loro coppe, che il sangue di ogni martire fu trovato in lei. Signore, aiutaci ad essere pronti a prendere posizione ora, perché il tempo sta arrivando. Mentre vediamo questa bestia con due corna che sorge dalla terra, non dalle moltitudini delle persone, che ha delle corna come un agnello, ma parla come un dragone, e crediamo che quell'ora è molto vicina ora, Padre, quando queste chiese si confedereranno insieme formando un'immagine alla bestia, e sarà terribile per quel gruppo, Signore, che non si unirà. Ci sarà un boicottaggio, Signore, ma in quell'ora Tu hai promesso che prenderai la Tua Chiesa. Aiutaci, Signore, e prima che una goccia di acqua cadde, Noè era nell'arca, e prima che il fuoco cadesse su Sodoma, Lot se n'era andato. E Padre, noi crediamo che prima che la potenza atomica farà a pezzi questa terra, la Chiesa se ne sarà andata. Siamo così felici, Signore, e sappiamo che le bombe ora sono attaccate là negli hangar stasera, e possiamo guardare verso il cielo e vedere il Figlio del l'uomo che sorge, si alza dal suo trono e si avvia verso la terra per il rapimento della sua Chiesa, e sappiamo che i suoi piedi preziosi non toccheranno la terra peccaminosa in quel tempo, ma come Rebecca, che è saltata sul cammello e proprio fra la casa di Abramo, là fuori del campo, incontrò suo sposo. Oh Dio, e la Chiesa incontrerà il nostro sposo nell'aria, perché noi che siamo viventi e rimarremo, non preverremo, ostacoleremo coloro che dormono, la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo sorgeranno prima, e noi saremo afferrati su per incontrare il Signore nel campo, nell'aria, insieme a Lui, e saremo per sempre con Lui. Aiutaci stasera, Signore, dacci la dolcezza ai nostri spiriti, e togli ogni amarezza e indifferenza da noi. Possiamo essere così proprio forgiati con lo Spirito Santo, che l'angelo di Dio abbia il governo stasera. Signore, non so cosa dire a queste persone, o le storie e le cose che ho notato qui di ciò che hai fatto, ma serve che Tu interpreti il futuro, così prego che lo accordi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora voltiamo dalle nostre al libro di Apocalisse, e stasera siamo sull'epoca della Chiesa, la quarta epoca della Chiesa, Tiatira. È una grande epoca della Chiesa, conosciuta come l'epoca oscura. Quest'epoca della Chiesa inizia nel 606 e finita nel 1520. Io tutto ciò che ho potuto fare, scegliendo molti studenti, ho preso San Patrizio per essere la stella delle sette stelle, che sono i sette angeli delle sette epoche della Chiesa. E sappiamo che domani sera, oltre dubbio, Lutero, poi Wesley, non sappiamo chi sarà la stella di questa epoca della Chiesa. Siamo ora nell'epoca, ci siamo stati dal 1906, dall'inizio di Pentecoste, ma ci sarà un angelo che sorgerà, che proprio farà a pezzi tutti i dogmi e renderà la Chiesa pronta ad andare a casa. Ora avrà il controllo dello Spirito, che sorgerà con segni prodigi. Ora prego che Dio ci aiuti a sapere questo, e scegliendo questo, guardando San Patrizio, era una persona conosciuta, e prendendo dei manoscritti antichi, San Patrizio non era un cattolico, lui protestava alla Chiesa Cattolica, e durante il tempo della Riforma quel dogma che avevano scelto, e fu dimostrato che San Patrizio protestò contro la Chiesa Cattolica. E San Patrizio era più tendente a un uomo di organizzazione, aveva la sua scuola, e prima, quando fu rapito sulle sponde del mare, lui e le sue due piccole sorelle, di cui non sentì più, probabilmente furono portate a Roma e vendute come schiave, fu preso e venduto come schiavo, e gli fu dato un lavoro di accudire dei maiali, e addestrava i maiali dei cani per accudire i maiali, così via, e dava alla fine diversi modi di ammaestrare i cani. Alla fine fu il suo modo di fuggire dalla barca, in quel modo, con i cani. E più tardi tornò in Irlanda e trovò che suo padre e sua moglie erano ancora viventi, e San Patrizio era un nipote del famoso San Martino, che era uno degli più grandi che abbiamo mai avuto nella linea di quegli uomini da quando c'è stato Gesù Cristo. È stato San Martino. Le sue chiese erano tutte riempite con lo Spirito Santo, parlavano in lingue, avevano segni, prodigi, miracoli, e proprio ogni genere di miracoli avvenivano. Mantenne la fede pentecostale in mezzo a quella epoca della Chiesa che si stava sposando al cattolicesimo. Il paganismo e i nicolaiti si sposavano insieme, si univano insieme formando un'organizzazione, e fondavano i Nicolaiti, che noi chiamiamo Nico, che significa conquistare o sottomettere i laici e togliere lo Spirito Santo dalla congregazione. E solo il sacerdote è santo, solo un uomo, vedete, proprio vivono come vogliono, e finché lo confessano al prete, quello va bene. Poi abbiamo trovato ieri sera che Costantino ha posto il primo vescovo e gli ha dato loro questo edificio ed ogni cosa, le date che avete annotato. E poi c'era la grande festa del solstizio là, il 21 di dicembre, che era il giorno più corto dell'anno, e hanno introdotto questa eresia, essendo che era il giorno del sole, vedete, il giorno, l'anniversario del sole, hanno portato la nascita di Gesù Cristo da aprile al 25 dicembre, e in quei cinque giorni era quando i romani avevano le loro grandi celebrazioni, i circhi e così via, quando avevano questa grande festa pagana, e misero quest'uomo come Dio stesso lassù, lo vestirono ogni cosa e lo avevano proprio il loro Dio, era là con loro. E quando la gente del millenarista iniziò a venire all'esistenza, perché pensavano che la Chiesa fosse nel millennio proprio là, perché era ricca, non aveva bisogno di nulla, lo Stato e la Chiesa erano insieme e il millennio era iniziato, e i cattolici non si ne sono ancora oggi, ora il millennio sta proseguendo, ma noi sappiamo che è sbagliato. Il millennio, la seconda venuta di Cristo porta al millennio, è così. La terra geme dai travaglio per quel giorno di dolce rilascio quando il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Ora, questo grande santo era Colomba, era un grande uomo di Dio. Ora ho la sua storia annotata qui. E prima, la quarta epoca della Chiesa, Tiatira, significa rilassata, agiata, o vedete, era proprio come un tempo illegittimo, dal 606 al 1500. La stella era Columba dall'Irlanda e la Scozia, che era un nipote di San Martino, e visse circa 60 anni dopo San Patrizio. E quindi il suo ministero iniziò circa 60 anni dopo San Patrizio, e non accettò mai la dottrina romana. Era un grande uomo della fede, e rigettò l'insegnamento romano, non andò mai a Roma e la rigettò del tutto. E non posso neanche comprendere come l'abbiano canonizzato, come San Martino e loro non hanno canonizzato nessuno di loro, Ireneo, perché erano ancora in quella chiesa, avevano segni e prodigi della Pentecoste, ma credevano. Egli non prese mai l'insegnamento romano nel loro insegnamento, egli prese la Bibbia come insegnamento, secondo la sua madre devota, la sorella di San Martino, e non prese mai gli insegnamenti romani. Insegnò che i segni di Marco 16 dovrebbero seguire ogni credente. A me, oh, questo mi piace, un tizio del genere. Sì, Signore. Egli sentì la voce effettiva di Dio che chiamava. Quello è un altro buon segno, vedete? E allora niente poteva fermarlo dopo quello. Lui partì. E era per strada quando sentì proprio l'effettiva voce di Dio. Un miracolo, ne ho molti scritti qui, ma prendiamo solo questo. Un miracolo è avvenuto quando andò in una certa città in cui l'aveva mandato il Signore e la città non voleva riceverlo. Così andarono fuori e cercarono, presero i musicisti e così via e chiusero le porte e cercarono di assordarlo suonando con quella musica. E lui iniziò a predicare e lui assordò i musicisti e le porte si aprirono e andò dentro e predicò comunque, ne convertì un gran numero. E ce n'è un altro piccolino qua di cui vi serve parlare. Entrò in una città, c'erano le città che erano murate in quei giorni, avevano le mura, e così andò nella città e lo buttarono fuori. E il capo del sacerdote, del capo, fu molto malato e lo mandò a chiamare. Così lui tornò e si sdraiò sopra il ragazzo che moriva e tornò alla vita. E la sua chiesa era riempita dello Spirito Santo e non aveva niente altro se non che ogni membro della sua chiesa dovesse essere riempito con lo Spirito Santo. E protestò e detestò molto la gerarchia di Roma e credo che fosse la stella dell'epoca. Cosa faceva? Parlando in lingue, il battesimo nel nome del Signore Gesù, portando avanti le cose che loro iniziarono. Se Dio è infinito ed è come egli dispose la sua chiesa al principio, doveva rimanere la stessa. E l'ha fatto persino nella minoranza del continuo e quasi viene spinta fuori qui e poi torna di nuovo attraverso Lutero. Però vogliamo iniziare ora e vedere se possiamo iniziare a prendere alcuni di questi versetti. Iniziamo dal versetto 18. E all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi. Avete notato come viene indirizzato? Questi messaggi vengono indirizzati all'angelo, ossia al ministro che porta la luce a quell'epoca della Chiesa, vedete? Ora, ieri sera abbiamo trovato che, concludendo quest'altra epoca della Chiesa di Pergamo, che l'angelo della Chiesa, al vincitore di questa Chiesa, avrebbe ricevuto una pietra e dentro questa pietra, ora abbiamo preso quella pietra e l'abbiamo resa in simbolo, significa una roccia, che cos'è? L'angelo sarebbe uno come Pietro, chiamato pietra, e trovate che il vostro nome ha un significato nella vostra vita. Ora non posso andare molto in questo perché il diavolo ha anche lui una falsa numerologia, lo sappiamo, la gente inizia a sentire delle cose così via che diventa spiritismo e lo spiritismo viene dal diavolo. E lo sappiamo questo. Ed ecco come dovete stare attenti, come il motivo per cui chiamarono Gesù Belzebù, un diavolo, è perché, vedete, lui poteva discernere i pensieri della loro mente, ma era la parola di Dio. E Ebrei 4 dice che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli ed è un giudice dei pensieri, degli intenti del cuore, della mente. Vedete? Quindi lui era la parola, è la parola vivente, e la parola vivente entra in noi e allora ha lo stesso effetto su di noi, vedete? Perché è la stessa parola, vedete? È la stessa cosa fra noi, ed ecco come avviene. E a volte quelli che non sono all'interno di questo gruppo che parlano in lingue e un altro lo interpreta, vedete che cos'è? È la parola fatta carne fra noi. E poi notiamo che questo angelo avrebbe ricevuto, l'angelo dell'epoca della Chiesa avrebbe ricevuto la pietra, era una pietra bianca, che non significa non la sua giustizia, ma la giustizia di Dio, e in questa pietra c'era un nome che nessuno sapeva se non colui che la riceveva. Egli lo sapeva, ma nessun altro poteva saperlo tranne lui. Quindi quando sentite questi tizi che proprio vi dicono, oh, sono John e Paul, Paolo e Maria e questo e quello e l'altro, non credetelo, perché se lo fosse lui non avrebbe detto niente in merito, deve tenerlo per se stesso, nessuno lo sa se non lui, perché ogni perfetto vincitore riceve un nuovo nome in quel modo. Avete notato che Abramo fu chiamato Abramo, ma quando Dio iniziò a usarlo cambiò il suo nome in Abramo. E Sarai era Sara, ma quando Dio la usò cambiò il suo nome in Sara, principessa. Avete notato Giacobbe? Giacobbe era suppiantatore, Esaù significa rosso, peloso e rosso, aveva i capelli rossi ed era tutto rosso, era Esaù, e Giacobbe era un suppiantatore è un seduttore. Non disse Esaù, non è il suo nome chiamato Giacobbe, soppiantatore, ma quando lottò con l'angelo del Signore tutta la notte e vinse e fu benedetto, Dio cambiò il suo nome, da Giacobbe ad Israele, un principe con Dio. Paolo era chiamato Saulo, finché incontrò lo Spirito Santo nella forma di una luce che risplese su di lui, e il suo nome fu cambiato da Saulo a Paolo. Simone, quando incontrò Gesù, cambiò il suo nome in Pietro, poiché quando Gesù vinse, il suo nome fu cambiato. E avrebbe rivelato quel nome a colui che sarebbe stato con lui, avrebbe vinto come egli ha vinto e ricevette un nuovo nome, e rivelerò il mio nuovo nome a lui, vedete? Ed ogni vincitore, intendo fra quelli, quelle guide e così via. Ora tutti i figli di Israele non fu cambiato il loro nome là, ma quelle guide, quando loro vinsero, ricevettero un nuovo nome. Vedete come si combacia perfettamente? Proprio perfettamente. Ed ora troviamo che ha anche della manna nascosta. Ora, la manna nascosta viene simboleggiata col pane della presentazione. Il pane della presentazione era solo per il sacerdote. È così. Il pane della presentazione era solo per il sacerdote. E loro, era una cosa speciale che era fatta per il sacerdote, e che sono le guide. E questo uomo vinse. L'intera congregazione prendeva la manna, ma lui aveva una manna speciale, nascosta, o una rivelazione speciale. Oh. Di chi era Gesù e ciò che era in merito a lui, e tutto in merito a lui. Aveva quella rivelazione che se aveva vinto per l'angelo, rimani saldo, perché colui che aveva vinto era indirizzato all'angelo della Chiesa, vedete? Ora, allora troviamo stasera che iniziamo all'angelo della Chiesa dei Tiatiri. Scrivi queste cose, dice il figliol di Dio, che ha occhi come fiamma di fuoco e i piedi sono come terzo rame. Ora, quando l'abbiamo visto nella prima, l'epoca di Efeso, o all'inizio dell'Apocalisse, l'abbiamo visto nella sua settuplice personalità glorificata, i capelli. Troviamo che Giovanni lo trovò nel giorno del Signore. E quando egli verrà ora, egli è un sacerdote. Quando era qui sulla terra, era un profeta, il profeta di Dio. Ed ora ha preso il suo stesso sangue ed è andato davanti al Padre, e che lo rende un sacerdote. Quando tornerà, sarà un re. Profeta, sacerdote e re. Era il profeta di Dio, era un'aquila. Era il sacerdote di Dio, era un agnello. Quando tornerà, sarà il leone, il re della tribù di Giuda, per regnare. Ma fra il suo operare come sacerdote, quando lascerà il santuario, allora lo troviamo che è là in piedi, e Giovanni disse che era nello Spirito nel giorno del Signore, non il settimo giorno, non domenica. Tutto quello è errato, l'abbiamo scoperto, l'abbiamo cercato nelle scritture, era il giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo, la venuta del Signore sarà nel suo giorno. E lo troviamo nel giorno del Signore. Quando vide il Signore, aveva dei capelli bianchi come neve, e sappiamo che rappresenta un giudice. E un'altra cosa, non era un sacerdote allora, perché il sacerdote aveva questa cordicella attorno al petto, alla vita, che significa servizio, ma lui era legato qui attorno al petto, che significa che era un giudice, e l'abbiamo visto camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro. Ed ora siamo tornati all'antico dei giorni, che era bianco là al giudizio del trono bianco, quando Daniele lo vide e venne dall'antico dei giorni, cui capelli erano bianchi come neve. Ora bianco, i vecchi giudici inglesi lungo gli anni, era solito che quando andavano dal seggio di giudizio mettevano questa grande parrucca bianca perché erano giudici, e Giovanni lo vide nel giorno del Signore quando era un giudice. Amen. Ed ora troviamo che aveva occhi come fiamme di fuoco. Quegli occhi, allora, come fiamme di fuoco, una volta quegli occhi furono bagnati da lacrime umane. Potevano essere là e piangere per un uomo morente e sapere che nei prossimi 5 minuti sarebbe risorto di nuovo, ma proprio come simpatia umana, compassione umana, ma dietro quello c'era una tale potenza che poteva proprio guardare lungo la vita di un uomo e dirgli chi era e tutto in merito a ciò, perché ora stava arrivando a questo riflesso come un fuoco, occhi che possono guardare avanti e indietro sulla terra e vedere ogni cosa che sta avvenendo. Dove staremo noi al giorno del giudizio? I nostri peccati saranno resi nudi davanti a Lui. E notate che egli, dalla sua bocca usciva una spada affilata a due tagli, che abbiamo trovato essere la parola. Abbiamo visto che i suoi piedi erano come del rame terso e così via. Il suo fondamento, egli calcò il tino dell'ira del Dio Onnipotente e calpestò il peccato sotto di lui e compiacque Dio. È così, e il suo fondamento è il nostro fondamento. Su Cristo, la solida roccia, io sto, disse Eddie Pruitt, e ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. E ora troviamo che ogni volta quando arriva ad un'epoca della Chiesa, egli le indirizza con uno dei nomi della sua deità. Ora abbiamo trovato là che la prima di tutte le rivelazioni è la deità, la suprema deità di Gesù Cristo. Io sono colui che era, che è e che ha da venire. Sono il primo e l'ultimo, il Dio Onnipotente. Vedete, la prima rivelazione. Giovanni si girò per vedere chi gli stava parlando e la prima cosa con cui si indirizzò a lui è ad ogni re quando parla e gli dice chi egli è. Io sono il tal dei tali, quando ti parlo non mi conosci, io sono William Branham, sono John Doe, e chiunque sia, disse io sono il primo e l'ultimo, colui che era vivente ed è morto ed è per sempre vivente. Oh my, la deità. Ed è qui lo vediamo nella sua settima, settuplice personalità, nel suo stato glorificato. In ogni epoca della Chiesa egli si avvicina in una diversa di quelle deità, in uno stato glorificato differente. Ed ora stasera, quando verrà con un fuoco fiammeggiante e guarderà in Laodicea o in Tiatira, questa è l'epoca in cui la Chiesa viene sposata al cattolicesimo e al paganesimo, o i Nicolaiti e il paganesimo vengono uniti insieme e formano e danno nascita alla prima Chiesa, la prima Chiesa organizzata. E Dio disse che le opere dei Nicolaiti, che erano negli Efesini, nella piccola Chiesa di Pergamo, divennero una dottrina. E disse che era la dottrina di Balaam. E Balaam fu colui che insegnò a Israele di andare là e commettere fornicazioni. E loro commisero fornicazioni con Moab, che era un tiepido membro di chiesa, o la chiesa comune, la grande organizzazione. E troviamo che Dio disse che quella dottrina nicolaita, che metteva tutta la potenza nella chiesa e la metteva da parte, ne formava un'organizzazione, e disse io la detesto e tu la detesti, proprio continua a dirla, la detesto. E qui è arrivata in piena potenza. Vedete come la Chiesa viene spinta fuori proprio qui, finché rimane proprio una piccolissima parte. E quella è la Chiesa dove siamo noi ora. E in questo giorno in cui è arrivata questa rivelazione, o era per questa Chiesa, è stato il giorno in cui Roma aveva costruito ogni grande pietra nel loro luogo, e di paglia e di fieno, ma egli indirizza questa chiesa e dice che egli rimane ancora quel fuoco fiammeggiante che guarda lungo il tempo, e il suo fondamento non è fieno, ma è un solido rame terso in una fornace ardente. Il fondamento è certo. Oh, amo questo, e sappiamo dove ci troviamo. Ebbene, io conosco le tue opere e il tuo amore e la tua fede, il tuo ministero e la tua costanza. E le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime. Bene. E la Chiesa sembra quasi proprio essere stata tagliata fuori, proprio rimane una piccola parte, e si allontanarono dalle grandi riunioni spirituali e in un certo modo si affidavano sulle opere. Dio non vuole che noi ci affidiamo alle opere. Quello è un segno dell'organismo. Prendiamo la signorina Jones qui, gli portiamo della linea alla signorina Jones, portiamo ai loro figli tal dettaglio dei bei vestiti. Questo va bene, ma non dipendete da quello. Non fate questo. Fratello, quelle sono buone opere e un buon cittadino decente farà quello, ma ciò che serve per essere un cristiano è un'esperienza di essere nati di nuovo. Il battesimo dello Spirito Santo. Bene. E proprio si allontanò e si affidarono alle opere invece dell'amore e della fede e diventava così sempre di più mentre proseguiva. Ebbene, io conosco le tue opere, il tuo amore e la tua fede, il tuo ministero e la tua costanza, ma ora prenderemo il 20° versetto. Ascoltate questo. Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Ora, la donna, cosa abbiamo trovato ieri che rappresentava la donna? La Chiesa. E ora troviamo che questi erano chiamati Nicolaiti, la dottrina di Balaam. Ed ora è arrivata a un Jezebel. Ora, Jezebel, se notate, questa è una grande storia. Ora, se volete annotarla, inizia in Prima Re, circa 16. E Jezebel non era una figlia di Abramo. Neanche questo gruppo qui, la Roma pagana. I Nicolaiti erano un mucchio di cristiani freddi, formali, che si erano separati dai veri cristiani, similmente non avendo la fede, e volevano formare una grande chiesa come una loggia, proprio come ce l'hanno oggi, come una loggia, e non c'era proprio dello spirito dentro. Giorni e miracoli sono passati, tutto quello era per un'altra epoca, abbiamo una fratellanza, un buon massone o qualcosa del genere può produrre quello va bene, ma non prenderà mai il posto di una nuova nascita in Gesù Cristo. La salvezza dell'anima è questa verità. Bene, questa di Jezebel, ora era una figlia di Abramo, è vero, una principessa, un'idolatra. E in quel tempo, quando la sua famiglia regale era formata da un crudele lealtà a Balaam, suo padre era un sacerdote dell'idolo di Astarte. Non so come pronunciarlo, l'ho appena preso dalla storia. E Acab usò la sua strategia come Costantino, questa grande nazione potente vicino a Israele, così. Quindi, che cosa fece Costantino ieri sera? Lui non era convertito, era un politico. E cosa cercava di fare? Prese i cristiani quando gli dissero che avrebbero pregato, ed ora ricordate, egli, stiamo parlando dei Nicolaiti, e disse che se avessero pregato che lui avrebbe vinto questa battaglia, allora sarebbe stato un cristiano. Ebbe un sogno e dipinse sui suoi scudi quella notte una croce dove iniziarono i cavalieri di Colombo, là, e dove prendono la loro posizione, ma non fece mai niente di simile a un cristiano. In una delle chiese nicolaite chiamata Santa Sofia mise una croce, come ho detto ieri sera, è l'unica cosa che abbia mai fatto che suonava come che fosse dalla parte della chiesa, e per quanto posso vedere nelle pagine della storia, e molti altri studenti dicono la stessa cosa, non sappiamo niente della sua conversione. Ora, ma in che cosa entrò? La cosa che voleva fare, e vide la maggior parte di Roma ora, guardate questo, guardate la sua strategia, e guardate come la Bibbia lo conferma, Dio centinaia e centinaia di anni prima che venisse. E Costantino usò la stessa strategia, e Dio disse qui, che Acab usò. Ora, Costantino vide che gran parte del suo popolo erano questi Nicolaiti, cristiani, alcuni erano chiamati eretici, erano i pentecostali, erano eretici e santi rotolanti e cosa più, cosa mai, e ecco dove c'erano i veri segni prodigi, ma la Chiesa naturale stava arrivando all'organizzazione. E cosa fece lui? Costantino fece una mossa astuta, andò là e prese i suoi amici pagani e prese i suoi amici cristiani e unì le chiese insieme e impostò e portò il paganesimo dentro il cristianesimo. Il cristianesimo e il paganesimo si sposarono nella chiesa di Pergamo. Ora, e cosa disse qui in questi stasera? La stessa cosa che fece Acab. Acab, per rafforzare il suo regno, sposò Jezebel, questa idolatra, per rafforzare il suo regno. per portare più forza ad Israele. Ed ecco che cosa stanno cercando le chiese. Vedete dove stanno cercando di formare una Bibbia e la pubblicheranno l'anno prossimo nel 62. È una Bibbia che sarà a favore dei giudei, sarà a favore dei cattolici e anche dei protestanti. Oh fratelli, e c'ho quell'articolo di giornale, non ce l'ho questa sera, ma mi avete sentito l'altra sera quando l'ho detto. Quelle cose che cercano di accrescere e prendono le cose sante di Dio e le spargono in ogni modo per crescersi e fare grandi numeri. Ed ecco ciò che ha fatto la Chiesa. Accettano persone dentro sulle basi del stringere le mani e hanno dei rinnegati ed ogni altra cosa. Gente che non è rigenerata, ma nel vero corpo di Cristo, che non è un'organizzazione, ma il mitico corpo di Cristo. Potete entrare là dentro solo in un modo, ed è tramite il battesimo dello Spirito Santo. È giusto. E gli stessi segni che seguirono quegli apostoli seguono la Chiesa. È così, esattamente giusto. Ora non dobbiamo comprometterci e dire: bene, andremo a unirci alle assemblee, ci uniremo agli unitari, ci uniremo a questi, a battisti, metodisti. Uniamoci a Cristo, rimaniamo liberi da queste cose, perché ognuna di quelle organizzazioni vanno bene, ma hanno le loro dottrine, le loro cose, e dovete andare a vedere se il sovrintendente generale vi lascia andare in quella riunione per avere, in quella città per avere una riunione. Se non insegnate come fanno loro, vi cacciano fuori. Non potete neanche rimanere con la Bibbia. Dio non può farlo, lo detesta. E anche ogni cristiano nato di nuovo lo farà. E molte di quelle persone sono assolutamente, vogliono farlo, vogliono servire, vogliono avere comunione, ma non possono farlo perché li cacceranno fuori. Beh, che vi caccino fuori, prendete comunque lo Spirito Santo. Esattamente giusto, vedete. Ma vogliono entrare in quel dogma, vogliono arrivare proprio al punto di avere molto denaro. I battisti avevano uno slogan nel 44, un milione in più nel 44, e cosa hanno ottenuto? Proprio come il grande evangelista Billy Graham ha detto quando era qui a Louisville, ha detto: vado in una città, San Paolo andava in una città e faceva un convertito e tornava l'anno dopo e ne aveva 30 da quell'uno, i pronipoti da quella conversione. E disse: io vado in una città, ne chiamo 30.000 e torno l'anno dopo e non posso far trovarne 30. E ciò che disse, e fece una buona affermazione, ma non credo che il nostro prezioso fratello avesse ragione. Disse: voi predicatori che siete agiati, vedete i vostri nomi, vi darò i loro indirizzi, i loro nomi, e voi sedete là sulla scrivania. E invece ho ammirato quello che ha detto, che non è un ipocrita, ma mi sarebbe piaciuto dire: Billy, chi era là che prendeva quel convertito che aveva Paolo? E che cos'era Billy? Se solo smettessi di andare là e fargli stringere la mano e farli avanzare e dire: io accetto Gesù come mio personale salvatore, e farli stare là finché muoiono e marciscono e sono nati di nuovo con lo Spirito Santo, farai dei nuovi convertiti, fratello. Lui nascerà di fuoco che non potrà essere spento, come una casa infuocata quando c'è un vento forte. Proprio non potete farlo. Lo farà spargere ovunque, fratello. Un vero convertito di Cristo non può stare fermo. Proprio lui è in movimento. Sono così felice ormai. Il battesimo dello Spirito Santo all'antica, che proprio infiamma la vostra anima e non può rimanere fermo. Quel vento che vi soffia sopra, quel potente vento impetuoso che proprio continua a soffiare, continua proprio a mettere legna e continua ad avanzare. Nessuno doveva prendere il convertito di Paolo. Paolo lo portava abbastanza a profondità in Cristo che lui moriva lui stesso e viveva in Cristo, e poi lui faceva il resto. Ecco che cos'è. I fratelli battisti vanno bene, ma un milione in più che cosa serve? Avete un milione di nomi in più e noi ci sediamo, ne prendiamo altri, e cosa serve? Questo è vero, ma fratello, dove vogliamo i nostri nomi? Sul libro della vita dell'agnello, ucciso fin dalla fondazione del mondo, lavati nel sangue, riempiti con lo Spirito Santo, con segni e prodigi che vi seguono. Cercate nelle storie, vorrei che tutti ottenessimo il concilio di Nicea e quello, e vedere come quei martiri che avevano quella fiamma della Pentecoste. E vi dico, fratelli, voi battisti, metodisti e quello che siate, la vera genuina luce, non l'organizzazione pentecostale, ma la vera genuina luce è la Pentecoste originale, l'esperienza della Pentecoste. Sono stato nei giorni avanti in quelle storie e ho scavato in ogni cosa che potevo trovare. È proprio quella fiamma di Pentecoste che è rimasta vivente fin dalla Pentecoste fino a questo tempo. Sì, è stata spinta fuori. Alcuni dicono: beh, la grande Chiesa cattolica ha sopportato quelle onde, beh, dimostra che è la vera Chiesa. Beh, non è una cosa strana per me che lo Stato e ogni cosa sia con lo Stato, ogni cosa di te, che potesse esistere. Ma la cosa strana che quel piccolo gruppo che è stato messo da parte, quella piccola minoranza cacciata fuori e messi da parte, come loro hanno potuto ottenere quelle cose? Perché lo spirito dell'Iddio vivente era su di loro e tutti i demoni dell'inferno non potevano prevalere su di essa. Su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Ecco la realtà. Ed ecco che cosa fu dato lo stesso Spirito Santo a questi predicatori metodisti perché potessero sorgere nello Spirito. E fa qualcosa a voi e non fallisce mai a Acab, quell'ipocrita. E va là e dice, ora se posso consolidare ora con questa grande nazione, ebbene se sposo la figlia del loro re, beh, saremo amici. E cosa stava facendo? Stava vendendo la sua primogenitura. E ora, se questa chiesa protestante torna a unirsi alla chiesa cattolica per unirsi, che produrrà gli stessi risultati che fece in quel tempo. Acab visse, ci sono come 3 ore, lui era nell'esperienza di mezzanotte del viaggio di Israele, e ora c'è di nuovo un'ora di mezzanotte, e c'è un'ora di mezzanotte qui, proprio ora. Ci sono 3 generazioni in questo, qui, e qui, e qui. Ed ora, e se notate, Acab sposò Jezebel per rafforzare il suo popolo, esattamente ciò che fece Costantino. E impostò una grande chiesa, e prese l'altare, e lo fece grande di marmo, vestì quest'uomo, lo mise lassù, un Dio vivente, poteva parlare e dir loro dei loro peccati, e proprio faceva piacere alla chiesa tiepida, e così proseguirono. Beh, ma quello non faceva piacere a quell'uomo che era nato di nuovo. Quando lo presero quello e iniziarono con le cerimonie pagane dicendo preghiere, cosa fecero? E tirarono giù Giove e misero su Pietro, tolsero Venere e misero su Maria, e portarono il paganesimo nei ranghi cristiani. E Acab, quando sposò Jezebel, fece esattamente la stessa cosa, introdusse l'idolatria in Israele. E cosa fece Jezebel? Uccise tutti i profeti sui quali poté mettere le mani. È giusto? E così hanno fatto i papi. Ogni vero cristiano su cui hanno potuto mettere le mani li hanno uccisi. Ma c'era una stella in quell'epoca, il vecchio Elia. Oh, sì, Signore. Lui non aveva paura di parlare in merito. Sì, Signore. Era la stella di Dio per quell'epoca. E una volta arrivò e disse, Signore, sono l'unico rimasto. E Dio disse, aspetta un minuto, Elia. Ne ho 700 che sono qui attorno a qualche parte. Non sai dove si trovano. Sono là fra i farisei, i sadducei, i battisti, i metodisti, presbiteriani, ma li farò uscire. Aspetta soltanto. Ci sono là fuori, sono miei. E non piegheranno le ginocchia a Balaam. Ma il vecchio Elia era la voce di Dio in quel giorno. Di certo era un simbolo della voce di Dio alla prima venuta di Cristo e sarà un simbolo della sua voce alla seconda venuta di Cristo, di nuovo, secondo le scritture. Ed ora troviamo che questa Jezebel, quando andò là, iniziò veramente ad abbattere tutti gli altari di Dio per mettere i suoi altari e fece sì che gli israeliti si chinassero davanti a un idolo, esattamente ciò che fece Costantino quando costituì la Chiesa Cattolica, introdusse il paganesimo nella Chiesa Cristiana e fece sì che i cristiani si prostrassero agli idoli. Esattamente, di nuovo l'epoca oscura, l'epoca oscura di Israele, l'epoca oscura della Chiesa, si inchinano a idoli. Ed Elia era la stella del suo giorno. E fece in modo che tutto Israele adorasse Baal, e così fece anche la Chiesa Cattolica a Tiatira. Ora voglio che notiate un'altra cosa molto sorprendente qui, prendo dalla storia qui. Gesù disse che la chiamò una profetessa. Quella donna Jezebel che si dice profetessa, definisce se stessa profetessa. Vedete, la Chiesa Cattolica non permette ai suoi fedeli di leggere la Bibbia, perché afferma che il prete è l'unico che può divinamente esporre quella parola. Beh, è quello, la vera interpretazione di un profeta. Un profeta è l'interpretazione divina della parola di Dio. Esattamente, giusto. Come si può affermare che qualcuno è un profeta e poi dire di avere una falsa rivelazione? Ma non ha più senso di questo cosiddetto figliolo eterno, vedete? Il profeta è colui che espone correttamente, divinamente, colui a cui è venuta la parola di Dio, al quale è venuta la rivelazione. La parola profeta significa colui che discerne la parola divina. E Gesù disse: se c'è fra voi qualcuno che è spirituale, un profeta, io il Signore gli parlerò. E se ciò che dice si adempie, allora ascoltatelo, sono con lui. Se ciò che dice non avviene, non ascoltatelo, è tutto. La santa, la divina parola di Dio e la parola del Signore viene ai profeti. Ed ora loro dicono che questa chiesa era come una profetessa. Vedete, i Nicolaiti si è passati a una profetessa, a una lei. Vedete, una Jezebel. E ieri sera era la dottrina di Balaam. Vedete, c'era la dottrina dei Nicolaiti e poi la dottrina di Balaam. Ora Balaam fu colui che fece di Israele una prostituta. Cosa fecero i Nicolaiti? Formarono un'organizzazione, quindi riunitevi insieme e avete una lei, una chiesa. Certo, Apocalisse 17, la grande meretrice che siede su molte acque. Una donna, una prostituta. E cos'è? E in che modo è diventata una prostituta? Commette adulterio spirituale, interpretando falsamente la parola per le persone. Allontanatevi da questo fanatismo. Questo è il vero fanatismo. Vedete? Che si dice profetessa. Noi siamo quelli veri, siamo noi il concilio, siamo il concilio di Laodicea, di nuovo, concilio di uomini. Abbiamo deciso questo, questo, questo e quello. Perciò ascoltateci. Ma quel piccolo sacerdote qua che venne qui a un colloquio su Elizabeth Fraser disse: il vescovo vuole sapere, o il cardinale vuole, se tu come hai battezzato la signoria Fraser, sta per diventare cattolica. Disse: sì, e ciò che ho saputo. Disse: l'ha battezzata lei? Disse: sì signore. Disse: come l'ha battezzata? Disposi con battesimo cristiano. E chiese: cosa vuol dire con questo? Disposi il battesimo cristiano, come lo dice la Bibbia, è l'unico modo di essere battezzati col battesimo cristiano. Ogni persona nella Bibbia è stata battezzata in immersione nel nome di Gesù Cristo. E prese nota di questo e disse: sai, la Chiesa Cattolica faceva così una volta. E dissi: quando? Ho tutti i libri di storia antica che mi sono voluto procurare, ne ho fatto venire da Londra, ovunque. E disse: posso studiare quando verrà quest'ora, che quando verrà qualcosa, vedete? E dissi: voglio sapere dove. E disse: oh, nella Bibbia. E dissi: vuoi dire che? E disse: beh, Gesù organizzò la Chiesa Cattolica. E dissi: Pietro fu dunque il primo Papa? E disse: certamente. E disse: credevo che la Chiesa fosse infallibile, non cambiasse, tutte le messe venissero dette in latino perché non cambiassero. Disse: è vero? E disse: beh, di certo avete fatto dei cambiamenti da quel tempo. Se questa Bibbia è un libro cattolico, allora io sono un cattolico all'antica, vedete? È vero, sono un cattolico all'antica dunque. E disse: ma vede, la Bibbia è soltanto la storia della Chiesa Cattolica, Dio è nella sua Chiesa. E disse: Dio è nella sua parola.
Alleluia!
È vero, che la mia parola sia riconosciuta verace a ogni uomo bugiardo. Questo libro di Apocalisse è l'unico libro, lasciate che lo ripeta, che Gesù abbia firmato col suo nome. E la prima cosa che fece fu rivelare la sua deità, e lo fece completamente. Disse: se alcuno vi toglie o vi aggiunge qualcosa, la sua parte dell'albero della vita sarà tolta. Beato chi legge, e beato chi ascolta, e maledetto chiunque vi aggiunge o vi toglie qualunque cosa. Eccovi, quindi vedete dov'è il pericolo, e non aggiungete niente a quella parola, lasciatela come essa è e andate semplicemente avanti. Lo Spirito vi rivelerà queste cose se solo siete umili. Vedete, è vero. Ora, non è complicata. Gesù ringraziò il Padre dicendo: io ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose dai rabbini e ai vescovi e cardinali e sovrintendenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli che desiderano imparare. E ciò di cui abbiamo bisogno è la rivelazione di Dio, e può venire in non nessun altro modo se non come si dice che io sia. Pietro rispose: tu sei Cristo, figlio del Dio vivente. E disse: non è un seminario che ha imparato questo, nessuno te l'ha detto, questa è una rivelazione che è venuta dal cielo, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Esattamente la rivelazione che ebbe Abele al principio è ancora la rivelazione e sarà sempre la rivelazione, è vero. Ora, vediamo qui che lei era una donna, e una donna rappresenta una chiesa, è giusto? Cristo viene per cosa? Una sposa, una donna, una vergine casta. E questa donna pretende di essere la chiesa di Dio, ma ciò che era era coperta di perle e pietre preziose, e i re della terra erano ebri del vino della sua prostituzione, e lei rese tutti ebri delle sue prostituzioni, del suo calice. Ora vediamo che viene chiamata Jezebel, e Jezebel, questa cattiva Jezebel, appena prese il potere in mezzo a quegli israeliti, lei li mise a morte e fece tutto ciò che poteva, e fece i suoi altari, è giusto? Fu esattamente ciò che fece la Chiesa Cattolica. Esattamente, ma ora leggiamo ancora un po' più avanti, e questo vi sbalordirà. A volte, quando siete sbalorditi, mangerete un po' di più. E questa donna Jezebel, che si dice profetessa e dice sono l'unico interprete della Bibbia, e insegna e seduce i miei servitori affinché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Penso a quel fratello che mi ha chiesto le domande in merito al serpente frutto nel giardino di Eden. Vedete, quando si parla di mangiare ha un senso spirituale, e io gli ho dato tempo di ravvedersi, e ella non vuole ravvedersi la sua fornicazione. E ecco, io getterò lei sopra un letto di dolore. Che genere di letto? Quello dello spirito di questo mondo. E quelli che commettono adulterio con lei in questa grande tribolazione, se non si ravvedono delle loro opere, e metterò a morte i suoi figlioli. Oh, con la morte, con cosa? Questa donna aveva delle figlie. Ora Apocalisse 17, quanti, tutti eravate presenti ieri sera, immagino, bene. Apocalisse 17, questa meretrice è chiamata la meretrice, lei era la madre di meretrici, non potevano essere figlioli, erano chiese. Ora, da dove provengono la chiesa luterana e tutte queste organizzazioni? Dove vengono tutte queste organizzazioni? Dov'è l'inizio della chiesa di Laodicea? Nicolaiti la formarono, ed è sempre la stessa cosa che si ripete. Non potete fare nulla, fratelli. Il povero Elia gridò contro ciò in suo tempo, Giovanni gridò contro ciò nel suo tempo. È vero? Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che Dio da queste pietre può far sorgere figlioli ad Abramo. Vedete? Non si può proprio fare nulla contro questo. Dunque, aveva delle figlie, la vera Jezebel aveva delle figlie? Certamente, ascoltate questo. E farò morire di morte il suo figliole. Le figliole della Chiesa Cattolica sono le denominazioni protestanti, vedete? Perché fanno la stessa cosa, battezzate in essa tramite un battesimo in fantasia, un battesimo non scritturale, sono delle strette di mano invece lo Spirito Santo, Padre Figlio e Spirito Santo invece di Gesù Cristo. Fa tutto in contrasto con la Bibbia e entrano direttamente in questo. La figlia di Jezebel si chiamava Atalia. Atalia. E lei, Jezebel, fece sposare Atalia a Jeoram, figliolo di Josafat, re di Giuda, e presto gli altari di Balaam ci furono anche a Gerusalemme. Non avete bisogno di consultare i libri di storia per questo, è nella Bibbia. Vedete, sua figlia Atalia sposò il figlio di Josafat, cioè Jeoram, e le sue figlie fecero lo stesso che fece lei. Oh. Non potete vedere queste cose? Fratelli, vedete come agirono quelle organizzazioni? È stato riportato proprio tramite Lutero, e proprio sempre si organizzano invece di lasciare operare lo Spirito Santo. I pentecostali hanno fatto esattamente la stessa cosa. Proprio non potevano lasciare che lo Spirito Santo guidasse e avesse il suo modo di fare le cose, e ogni nuova luce che viene deve essere provata con la parola. Non potevano abbandonarsi alla guida dello Spirito Santo, dovessero fare un'organizzazione, tagliare fuori ogni cosa che sarebbe venuta, e poi si risposarono di nuovo udendosi di nuovo questo. Esattamente quando arriveremo a quest'epoca vedrete ciò che ci aspetta alla fine del cammino. Andarono indietro e si unirono, e Gesù qui disse quella donna Jezebel che si dice profetessa, e ecco, io la getto in un letto di mondanità e farò morire di morte anche le sue figlie. Cosa? Di morte? Di che genere di morte furono colpite le sue figlie? Vedete che ora sono morte, morte spiritualmente. Non hanno ancora alcuna rivelazione. Conoscono la loro organizzazione, conoscono il loro catechismo, conoscono la dottrina della Chiesa, ma quando riguarda Dio non sanno niente in merito a ciò, più che un 88 sulle meraviglie dell'Egitto. È vero ciò che concerne il conoscere realmente lo Spirito Santo. Quando il dono di discernimento è all'opera e i demoni vengono cacciati, si dice che lo Spirito di Dio è un indovino, un diavolo, o uno appartiene alla nostra organizzazione, uno di questi. Oh, Vedete, non sanno nulla di queste cose e incollano un'etichetta sul nome di Gesù, Gesù solo, fanatici e così via, e proprio non lo sanno. E verrà presto l'ora in cui questa cosa sarà esposta. È vero. E Dio lo farà certamente quanto io mi trovo qui dietro questo pulpito. E fa uscire i suoi figli certamente proprio quanto io sto qui. E Dio del cielo sa questo. Se credete che sia un profeta del Signore, un servo del Signore, ascoltatemi. È proprio alla porta. Sì. E le sue figlie saranno uccise di morte spirituale. Guardatele, fredde, formali. Non abbiamo bisogno di parlare dei battisti presbiteriani. Sappiamo che sono morti da anni. Quando Lutero ebbe il suo risveglio con la giustificazione, se avesse continuato ad avanzare questo grande movimento pentecostale di questo tempo, sarebbe nella chiesa luterana. La luce sarebbe che li aveva condotti alla santificazione che seguì nel tempo di Wesley, ma Lutero non poteva seguirlo, certo, erano già diventati luterani. Poi venne Wesley e dopo la morte di Wesley cosa avvenne? Si organizzarono e formarono diverse chiese metodiste. Vedete, dopo ebbero un grande risveglio, ma poi quando si unirono all'organizzazione, cosa venne ai pentecostali quando arrivarono col parlare in lingua e restaurazione dei demoni? Non potevano andare avanti e dissero che proveniva dal diavolo. Ora cosa hanno fatto i pentecostali? La stessa cosa che hanno fatto loro, a che punto si trovano? Proprio morti, stramorti. È vero. E io getterò le sue figlie sul letto, e in un letto di morte, e li metterò a morte. Lasciate che vi legga questo, così possiate vederlo. Credo sia il versetto 22. Ed ecco, io getto lei in un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione. La grande tribolazione. È ciò che sta succedendo. Fermiamoci un momento qui. Le persone che subiranno la grande tribolazione sono le vergini stolte che non avevano abbastanza olio nelle lampade, a parte l'organizzazione, erano brave persone, andavano in chiesa, ma quando andarono per cercare dell'olio era troppo tardi, vedete? E la gente in una grande tribolazione, con la Chiesa Cattolica e tutte le sue figlie entreranno con lei nella grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. Non si tratta dei figlioli, delle persone che si trovano in essa, ma della Chiesa stessa, delle organizzazioni che sono i suoi figlioli. Non si tratta delle persone, come questi poveri cattolici, battisti, presbiteriani, pentecostali. Mi dispiace per loro, sei un cristiano? Beh, sono un presbiteriano. E questo non significa pretendere di essere che un maiale con una sella sia un cavallo da corsa. Cosa potreste fare in merito a ciò? Non intendo come uno scherzo, non è posto per scherzare, ma per predicare il Vangelo. Volevo solo darvi un esempio, ma è vero. Vedete, ciò non significa, non ha alcuna connessione. Sono un pentecostale, anche questo non ha niente a che fare con ciò. Potete appartenere a 51 delle loro organizzazioni, però se sei un figlio di Dio nato di nuovo, veramente ami ognuno con tutto il cuore, con tutta l'anima, e ami dimostrare giornalmente di amare Dio, qualunque cosa vi possa accadere, se vi ribellate, montate tutte le furie, dimostra che lo Spirito Santo vi ha lasciato, se mai l'avete avuto. Guardate, se non si ravvedono delle opere loro, e farò morire di morte i suoi figlioli. Jezebel, cosa fece Jezebel? Sposò sua figlia nell'altro ramo, quello di Giuda, per introdurla anche nel campo di Giuda. Osservate l'applicazione spirituale di questo, forse potrei spiegarvi meglio sulla lavagna. Guardate attentamente. E qui ci sono Jezebel e Israele, ma qui c'è Giuda, è un altro tipo, questo è un altro personaggio, era Giosafat che regnava là. E, bene, ora questo qui era Acab e qui c'è Jezebel, si trova qui. Ora viene qui e fa in modo che tutto Israele cada nell'idolatria, esattamente la stessa cosa che ha fatto la Chiesa Cattolica al principio, quando Costantino li unì ai Nicolaiti, quelli freddi e formali al principio, e unendo la Chiesa col paganesimo e dando così vita a una forma pagana di cristianesimo. Non voglio ferire i vostri sentimenti, gente cattolica, ma sono responsabile davanti a Dio. E la cosa è tutto ciò che la Chiesa Cattolica è una forma pagana di cristianesimo, superstizioni, idoli e tutto il resto. È proprio esatto. Non è altro che una forma pagana. È la verità. Se dovessi morire in questo minuto, lo direi ancora, è la verità. I protestanti entrano proprio là dentro, è la stessa cosa, sono soltanto un'altra categoria. Osservate ciò che fece Jezebel. Era nelle mani di Satana a tal punto che trascinò le sue figlie. Aveva una figlia nata qui. E questa figlia si avviò verso questo grande uomo santo per sposare suo figlio. E la stessa cosa avvenne con Josafat. E qui, da questa parte. Ora, i veri Nicolaiti, i Nicolaiti, quelli freddi formali che volevano quell'organizzazione, si sposarono qui. Ed ora, notate, la stessa cosa, presero Jezebel qui, la Chiesa Cattolica, e qua giù, noi vediamo come prese sua figlia, la sua organizzazione, per unirla con loro laggiù, facendo la stessa cosa. Io farò morire di morte i suoi figlioli, di morte spirituale, organizzandosi, vanno alla morte, lo Spirito Santo si ritira completamente. Ditemi, lasciatevi ponga una domanda, specialmente qualche storico, so che ce ne sono 5 o 6 qui. Vorrei che venisse a mostrarmi un passo delle scritture, un testo in un libro di storia, che dimostri che una di queste chiese si sia mai rialzata e abbia avuto un risveglio dopo essere caduta nell'organizzazione. Ebbene, mai un risveglio dopo essersi organizzate. Mai lo Spirito le ha lasciate, e includo anche i pentecostali là dentro. Quando cade la benedizione di Pentecoste, parlavate tutti in lingue, voi all'antica che avevate le gloriose benedizioni di Pentecoste, tutte quelle cose, e dopo un po' avete chiamato l'assemblea generale, l'organismo è una cosa buona, ma non l'organizzazione, e non potevate sopportare queste cose, proprio bisognava tornare indietro e diventaste un figlio di Satana, e poi venne un'altra luce in merito al nome di Gesù Cristo, allora glorificarono lo stessi per questo e dissero gli uni agli altri che Dio sia benedetto, se non accettate il nome di Gesù andrete all'inferno, noi l'abbiamo, ma voi non l'avete. Cosa fanno? E muoiono per strada e fanno questa organizzazione e si lasciano proprio che la luce si propagasse attraverso la Chiesa, avrebbe preso automaticamente il suo posto, ma vi siete organizzati. Cos'è? Un figlio di Jezebel e ora sono tutti morti. Ora voglio chiedervi qualcosa, le assemblee di Dio, gli unitari o tutti gli altri si siano mai rialzati in un risveglio unico? Mai affatto. Quest'ultimo risveglio che era appena terminato, che lo Spirito Santo era sceso sulla riva del fiume nel 33, molti che tra voi erano presenti, ma che fu un punto di inizio di grandi crociate di guarigione, cui venne detto si propagherà in tutto il mondo, ma ciò non venne tramite diverse organizzazioni. Dio uscì dal loro regno, per così dire, e iniziò questo risveglio tramite un pagano quasi. E guardate cosa ha fatto. Appena sorge un'organizzazione, quando appena si organizza, muoiono e disse: io farò morire di morte i suoi figlioli. Oh. No, non prendetevela con me, ma io, se so questo e non lo dico, allora sono proprio un ipocrita e Dio mi terrà responsabile per questo. Voglio essere come Paolo. Io non ho evitato, non mi sono tratto indietro ad annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Amen. È così. Ora, e costruire un altare a Gerusalemme, ora voglio che vediate. E quando Jezebel sposò Acab e portò in Israele queste immagini affinché vi si chinassero, e così fece la dottrina nicolaita sposandosi nel paganesimo, e abbassarono Giove e misero su Pietro, tolsero Venere e misero Maria. Come dice la Bibbia, lei fece in modo che tutto Israele peccasse. E così ha fatto la Chiesa Cattolica, ha fatto in modo che tutte le figlie si sposassero in un'organizzazione e l'intera cosa è il peccato. Come Jezebel verso sua figlia. Bene. E facendo questo, quando fu stabilita questa gerarchia e Papa Bonifacio III prese il seggio e ebbero come un dio su un trono, e allora non serviva più il battesimo dello Spirito Santo nella Chiesa. È giusto, avevano i loro credi ed erano formali e così via. E quando l'organizzazione accettò lo stesso dogma, proprio calpestarono la libertà dello Spirito Santo nella Chiesa. Battisti, presbiteriani, metodisti e così via, lo fecero di certo, e gradualmente vediamo che sia rasseccano e proprio muoiono come Gesù disse di quella vite. Ora tutto lo Spirito Santo nei segni e i miracoli fu posto indietro in un giorno passato, e loro erano diventati ricchi come lei, e lei fece in modo che tutto il mondo peccasse, perché lei è andata in ogni nazione, lei e le sue figlie. È così. è giusto. Ora osservate che la chiama fuori in un'altra parte della chiesa, guardate che egli la chiama, guardate come egli la supplica qui alla fine e prenderà, tirerà fuori il suo rimanente per amore degli eletti, proprio pochi, perché nessuna carne sarebbe salvata altrimenti. Come è scritto in Apocalisse 13:6, vorreste andarci solo un minuto, che egli disse questa donna fece in modo che tutti ricevettero un marchio, questa bestia, fece in modo che tutti ricevettero un marchio, sia poveri, grandi, chiunque fossero, un marchio della bestia, che era la Chiesa Cattolica Romana. O questo, fecero un'immagine in Apocalisse 13:14, fecero un'immagine alla bestia. Voi immagino che tutti lo state leggendo, e se non l'avete, proprio girate qua dietro, leggetelo, Apocalisse 13:14. E seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia, con la confederazione delle chiese, e dicendo agli in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada, il paganesimo tramite la spada, ed era tornata in vita. La Roma pagana ricevette una ferita mortale e tornò in vita tramite la Roma papale. Vedete, fare un'immagine alla bestia, proprio esattamente ciò che stanno facendo ora in questa confederazione di chiese. Tutte le chiese appartengono a questa organizzazione, tutte entrano in un solo gruppo, ora avranno la loro Bibbia, e Papa Giovanni XXIII li ha invitati a tornare, l'arcivescovo di Canterbury, vi stanno dando tutti, tutte proprio tornano dalla mamma, perché anche loro sono delle meretrici dal principio, vedete, e dicono vogliamo unirci tutte, faremo una grande causa comune per combattere il comunismo, e non sanno che Dio suscitò il comunismo, e posso dimostrarlo con questa Bibbia, e mettendo questo nei loro pensieri per vendicare il sangue dei santi che è stato sparso sulla terra. Dio suscitò il comunismo esattamente come suscitò il re Nebuchadnezzar per castigare Israele, e gli fece sorgere il comunismo, e un giorno lei farà sparire Roma dalla carta geografica. E Dio diceva così, è così, e sono contro il comunismo, è contro Dio, certo, ma non prestate mai tanta attenzione a quella cortina di ferro, guardate quella cortina di porpora, leggete il libro dei martiri di Fox e vedrete che è giusto. Ora vediamo, e sì, faceva che tutti i poveri e ricchi, piccoli e grandi, ricevessero il marchio, ma c'era un gruppo che non poteva toccare. Sapevate questo? Leggiamo Apocalisse 13:8. Ascoltate questo. Lasciatemelo leggere. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. Si riferisce alle 7 colline, l'abbiamo trattato ieri sera. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone, che era il dragone rosso che stava davanti alla donna per divorarne il figliolo, che era Roma, noi tutti lo sappiamo, e lì della propria potenza, il proprio trono e grande potestà, e vidi che una delle sue teste come ferita a morte, il paganesimo, e la sua piaga mortale fu sanata, il papato prende il suo posto unendosi col cristianesimo, coi nicolaiti, e tutta la terra fu meravigliata, andò dietro alla bestia, e il cattolicesimo si è propagato in tutte le nazioni sotto i cieli, è vero, è come Daniele disse in merito al ferro che veniva mescolato con l'argilla. E vorrei dirvi ancora una piccola cosa in merito a questa miscela di ferro e argilla. Avete notato come vi ho parlato di quest'ultima grande conferenza in cui Khrushchev si è tolto la scarpa e ha colpito il tavolo? C'erano 5 nazioni orientali e c'erano 5 nazioni occidentali radunate là. Khrushchev era il capo dei paesi dell'est, Eisenhower era capo dei paesi dell'ovest, erano i due grandi capi politici simboleggiati dai due piedi. Khrushchev in russo significa argilla e Eisenhower in inglese significa ferro. Siamo alla fine. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia. Questo è il prossimo messaggio a Tabernacchi, lo comprendete. E adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia, chi può guerreggiare con lei. E in altre parole, ascolta questo, Eisenhower è un personaggio conosciuto qui negli Stati Uniti, ma a Roma non è nessuno. In Russia non è nessuno. Khrushchev è un grand'uomo in Russia, ma negli Stati Uniti non è nessuno. Ma c'è un uomo che è grande dappertutto. Ed è quel Papa. È così. Organizziamoci insieme. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi, ed aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, insegnando le dottrine apostoli e comandamenti
di Dio e sono arroganti, superbi, amanti di piacere, aventi forma di pietà, ma avendone rinnegato la potenza, per bestemmiare il suo nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, invece del Signore Gesù Cristo, e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, e le fu dato di far guerra ai santi, ecco che viene la persecuzione, e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno. Fin dalla fondazione del mondo. La fondazione del mondo, i nostri nomi, se sono mai stati scritti nel libro, furono messi là indietro. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira prima. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Le mie pecore ascolteranno la mia voce. Questo è il cibo. Non seguiranno né strano. Vedete, ma le persone dicono: sono diventato membro della Chiesa, valgo tanto quanto te. Questo non è cibo per pecore. Ecco il cibo delle pecore. Seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Oh, è così meraviglioso, non è così? Però sbrighiamoci a terminare, perché abbiamo passato l'orario. Ma io dico, vediamo ora il 23° versetto: e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le vostre opere, ma gli altri di voi in Tiatiri che non professate questa dottrina. Che tipo di dottrina? Le organizzazioni, i vescovi, arcivescovi, i papi, vedete, che non professate questa dottrina. Ora, ieri sera abbiamo trovato che la Bibbia, quando Israele passò per il paese di Moab, non erano una nazione, abitavano sulla faccia della terra come un libero popolo. È un simbolo, erano erranti, vivevano sotto le tende. I gruppi pentecostali, quelli della vera Pentecoste, fanno lo stesso e vagano di luogo in luogo, vedete bene, che non professate questa dottrina organizzandosi, facendo di questo una grande organizzazione, e non avete conosciuto le profondità di Satana. E ricordatevi che abbiamo scoperto dov'era il seggio di Satana, ieri sera l'abbiamo preso proprio da fin dal principio, dov'era il principio il suo trono a Babilonia. E quando questo re sacerdote di Babilonia fuggì davanti ai caldei che avevano conquistato, andò a Pergamo e con tutta la sua gerarchia vi stabilì il suo trono. Vedete, postò il suo trono dal paese di Sinai a Pergamo. E ora, là iniziò a formare la Chiesa Cattolica, che è sempre la madre Babilonia, il trono di Satana. E non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, e non vi sarà imposto altro peso se non quello che avete già. Questa piccola minoranza che fu schiacciata nell'epoca delle tenebre, o dovettero sopportare questo durante quasi 1500 anni. Ma soltanto quel che avete, tenetelo fermamente finché io verrò. In altre parole, avete le benedizioni della Pentecoste nel vostro cuore, tenetele finché venga per darvi sollievo, perché l'epoca seguente sta per arrivare fra breve. E a chi vince e persevera nelle mie opere, sino alla fine io darò potestà sulle nazioni, ed egli li reggerà con una verga di ferro, frantumandole a mo' di vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potestà dal Padre mio. Vedete, quella chiesa, che cosa sarà quando quella chiesa dell'epoca oscura si alzerà e starà là a giudicare quel gruppo di pagani là? Oh, ma come saranno battuti, saranno proprio frantumati come vasi d'argilla, dice la Bibbia. E io gli darò la stella mattutina. Sapete che cos'è questa, non è vero? Cristo è la stella mattutina. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Oh, non siete felici? E anche se è già tardi, ho ancora qualcosa, forse tornerò su questo periodo di 2000 anni, ma egli è il giglio della valle, la brillante stella del mattino. Egli è il più bello, fa 10.000 per la mia anima. Il giglio della valle, io vedo in lui soltanto ciò che mi serve e che mi rende completo. Nel dolore è il mio conforto, e nei problemi egli è il mio punto fermo. Egli mi dice di portare a Lui ogni mia preoccupazione. Alleluia! Negli argini della valle, la brillante stella del mattino, e per la mia anima Egli è il più bello fra 10.000. Oh, lo amate? Io lo amo. Adoriamolo ora. Tutte quelle parole taglienti, il messaggio. Perché Egli per primo mi amò. È meraviglioso. Oh, lo amo. Le cose a cui non sono arrivato saranno nei libri, certamente, perché non possiamo portare tutta la chiesa in un'epoca. Ho dovuto in un certo modo accorciarlo stasera perché sono un po' rauco, ma non è meraviglioso? Ci sono persone quasi ovunque con i cuori in fiamme, con quel fuoco che è sceso a Pentecoste, che li ha purificati, li ha resi puri. Oh, ora arde dentro il mio cuore. Gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm so glad that I can say sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Siete felici? Ricordo una sera quando sono tornato da Chattanooga e fu l'aereo, era atterrato in Tennessee, giù a Memphis, e mi portarono in un grande albergo lussuoso e mi dissero: il suo aereo continuerà il volo domani mattina alle 7. E portai delle lettere che avevo scritto qui agli amici nella buca delle lettere, e mentre andavo lo Spirito Santo disse: continua a camminare. Continuai a andare e scesi nel quartiere della gente di colore e rimasi fermo e pensai: ma guarda, è ora di partenza del tuo aereo. Ma lo Spirito Santo continuava a dire: continua a camminare, come aveva fatto nella foresta l'altro giorno, proprio continua a camminare. E così continuai a camminare e guardai laggiù verso una di quelle capanne in cui vive la gente di colore e vedi una vecchia tipica mamma nera che aveva una camicia d'uomo legata attorno alla testa e si appoggiava così alla barriera e camminavo cantando: sono uno di loro, sono uno di loro, sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Signore, cosa vuoi che faccia? Sono uno di loro, uno di loro. Credete nell'essere guidati dallo Spirito? Sono passati quasi 14 anni ora e guardò su quella barriera e mi trovavo circa mezzo isolato di casa da lei. Vidi che questa donna di colore mi guardava fisso e mi smise di cantare, continuai a camminare andando verso di lei e vide le grandi lacrime correvano sulle guanciotte e mi disse: buongiorno pastore. E mi girai verso di lei e disse: come stai? E vidi che rideva, la sua faccia era illuminata da un gran sorriso e chiesi: come sai che era un pastore? Sapete, giù al sud un predicatore viene chiamato un pastore e chiede: come sai che era un pastore? E disse: sapevo saresti venuto. E chiesi: e come lo sapevi? E mi conosci? E disse: no signore. E disse: ma sapevo saresti arrivato? Conosci la storia della donna tsunamite? E disse: certamente. E disse: bene, io ero una donna come quella e il Signore mi ha dato un bambino e gli promisi di crescerlo per lui. Sono una povera donna, lavo la biancheria e lavo per i bianchi per guadagnarmi da vivere. E mi disse che mi avrebbe dato un bambino e gli promisi di crescerlo per lui. L'ho cresciuto al meglio possibile, ma il pastore è andato in una cattiva compagnia e ha avuto una malattia e quando l'abbiamo scoperto era già troppo tardi. È là sul letto che sta morendo. È già 2 giorni che è incosciente. Il dottore è venuto e ha detto che la malattia è entrata nel suo cuore, è andata nel flusso sanguigno, è gravemente affetta e tutte le cose che non servono più a nulla. Sta morendo. Non proprio non posso sopportare di vederlo morire come peccatore. Ho pregato tutta la notte, è incosciente, non sa nulla. Non torna in sé da 2 giorni. E disse: ho pregato e ho detto, Signore, tu mi hai dato questo figlio, come hai fatto con la tsunamita? Ma dov'è il tuo Elia? Dov'è quel qualcosa che può aiutarmi? E così, mentre ero in ginocchio, mi sono addormentato e il Signore mi ha parlato in sogno e ho detto, esci e stai alla porta. Verrà un uomo lungo la strada, portando un cappello chiaro e un completo scuro. E egli ti parlerà. E disse, sono qui da prima che si alzasse il sole. E la sua schiena era bagnata dalla rugiada e disse, ti ho visto arrivare con quel cappello chiaro, ma pensavo che tu portassi una piccola borsa. E disse, l'ho lasciata all'albergo. E disse, tuo figlio è malato? E disse, sta morendo. E disse, mio nome è Branham, mi conosci? E disse, no, pastore Branham, non ho mai sentito parlare di te. E disse, io prego per i malati. Ma non era interessato a questo, non voleva che suo figlio morisse da peccatore. E entrai e avevano una vecchia porta come un vomere d'aratro che pendeva e che si doveva tirare per chiudere. Penso che voi, gente del nord, pochi sappiano cosa è. E entrai in quella casa, un piccolo vecchio appartamento composto da due locali, e uno era un salotto e la stanza da letto e tutto il resto e l'altro la cucina. Una piccola casa carina, imbiancata con una calcia, stanza era tappezzata di carta a righe, un armadio, un muro, e credo che fosse da carta catramata sul tetto. Mi ricordo di aver visto le grandi bolle simili a rugiada. E entrando vidi un cartello appeso alla porta che c'era scritto Dio benedica questa casa. E c'era un vecchio letto a un angolo in un altro posto là. E c'era un giovanotto là, che era neanche, non c'era neanche un tappeto per terra, era un uomo, sicuramente aveva avuto un bel aspetto e il suo peso era forse da 80-90 kg, altezza di 1,85 m, e teneva la mano e diceva e lei disse il bambino della mamma, e pensai, il bambino della mamma, eppure aveva una malattia venerea, la sifilide, e stava morendo. E lei lo baciava sulla fronte, lo accarezzava dicendo il bambino della mamma, e proprio il mio cuore, mi toccò il cuore e pensai, è vero, non importa quanto profondo fosse caduto nel peccato, è comunque il suo bambino. E dissi, per quanto si sia smarrito, è comunque il bambino della mamma. E pensai, è una donna, e ricordai che Dio disse, una donna dimentica il bambino che è allata, quando anche le madri dimenticassero, ma io non dimenticherò di te. Ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, vedete? Guardavo questa povera santa sorella che andava e veniva. Si poteva veramente dire che non aveva nulla in casa sua, però aveva qualcosa che in ogni casa degli indiani ognuno dovrebbe avere, era Dio. E preferirei avere questo piuttosto che una bella casa piena di ragazze formose e tutte quelle cose volgari, sporche. Era là una vecchia Bibbia, le cui pagine erano consumate, la guardai. E lei disse a suo figlio, il pastore è venuto a pregare per te, tesoro mio. E lui fece, è buio. E cosa dice? Lei disse, non so cosa dice. Il dottore ha detto che ha perso il lume della ragione. Crede di essere in un grande mare e sta remando ed è perduto. E lei, non posso sopportare, pastore, sapere che mio figlio muore essendo perduto. E so che sei venuto per aiutarmi, perché il Signore me l'ha già detto. E rispose, pregherò per lui, e forse il Signore lo guarirà. Lei non era interessata a quello, voleva solo che suo figlio potesse dire di essere salvato, era tutto così, che fosse salvato. Ogni modo un giorno avrebbe dovuto andarsene, comunque le importava poco, ma solo che fosse salvato, o se potessimo soltanto avere quel modo di pensare. Sapeva che sarebbe vissuta di nuovo con lui dall'altra parte, in quella casa eterna. E se solo potesse sentirgli dire di essere salvato. Disse, mettiamoci in ginocchio. Mi messi in ginocchio e presi i piedi del ragazzo, erano freddi e umidi. Non potevo coprirli perché c'era solo una piccola coperta su di lui. Indossava solo un paio di mutande. E così, e le tirava indietro così, pensando, gli afferrò, pensando come di tirare dei remi. E continuava a dire, così oscuro, così scuro, così cercò di parlargli, continuava a dire fa freddo ed è buio, e tirava, e la guardai un po', si inginocchiò laggiù e dissi, anzi, ci vuoi guidarci in preghiera? E dissi, sì, solo lei, io e il ragazzo e lo Spirito Santo nella stanza. E quella vecchia santa pregò, mai. E quando parlò a lui, sapevate che lei gli aveva parlato prima? Sì, lei sapeva a chi stava parlando. Disse, Signore, non so che cosa farai. Ma disse, ogni cosa è proprio come tu l'hai detto. Oh, mai. Oh, sono così felice. Sono felice che egli è ancora lo stesso Gesù che era là indietro con quei santi là. È ancora lo stesso Gesù oggi. e non le chiesi mai della sua religione, forse era pentecostale, battista o qualsiasi cosa, non era compito mio, io solo seguì lo Spirito Santo e lei fece la stessa cosa, volevamo vedere cosa avrebbe fatto, così ci siamo inginocchiati e lei ha iniziato a pregare, quando finì di pregare si alzò, mi baciò sulla testa e disse Dio benedica il mio bambino e poi disse pregherai tu ora? Pastore disse sì signora, e proprio là erano quasi le otto e mezza, forse un quarto alle nove, e il mio aereo doveva partire alle sette e non sapevo se sarei mai partito. Misi le mani sui suoi piedi e dissi Padre Celeste, io non comprendo questo. E tu, io immagino, dovevo prendere un aereo quasi un'ora e mezza fa e tu hai continuato a dirmi di camminare e questa è l'unica cosa che ho trovato. E lei ha detto che mi ha visto arrivare, se è stato te il Signore, non so che cosa fare, se non mettere le mani sul ragazzo e gli disse, oh mamma, oh, sta arrivando la luce ora qui. E dopo circa 5 minuti era seduto sul letto con le braccia attorno a sua madre e sgattai là fuori e presi un taxi e andai all'hotel per prendere la mia valigia e pensai che proprio sarebbero partiti e forse fra uno o due giorni sarei ripartito, sapete, c'era la guerra allora e pensai che dovrò aspettare un paio di giorni e presi un taxi e andai là. Proprio mentre arrivai là dissero il volo numero 196 per Louisville, Kentucky sta partendo e Dio tenne quell'aereo sulla terra per me. E circa 2 anni dopo stavo andando lungo il treno, per il treno verso l'Arizona dal fratello Sherry, là alla riunione. E mi avevano preso il fratello Moore e gli altri e così quando andai là mi fermai a Memphis e il treno arrivò, se sapete quando va a ovest così poi va là verso ovest e dopo cambia direzione, poi i sandwich sul treno, i panini sul treno erano 60 centesimi, così posso comprarli per 10, sapete, da qualche altra parte, così dissi andai laggiù e prenderò un mucchio di hamburger e avrò proprio un giubileo, saltai giù e poi mi prendi un hamburger e guardai laggiù e lei era là, sarebbe rimasta ferma per 30 minuti e mi prese l'hamburger e qualcuno disse ciao pastore e guardai attorno e vidi un tizio là che sapeva e mi guardava e disse non mi conosci e non credo, e disse guardami bene e disse sì, io non credo di conoscere, disse so che sei tu, sei il pastore Branham, disse sì è giusto, tu sei mai stato in una delle mie riunioni, disse no signore, tu ricordi quel mattino quando sei sceso a casa la mia mamma e dissi oh no tu non sei lui e disse sì sono io e disse pastore io sono stato guarito, sono in salute e bene, ma non solo quello, sono un cristiano ora, lode il Signore. Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano nel suo nome, furono battezzati con lo Spirito Santo e venne la potenza per il servizio. Ora ciò che fece per loro in quel giorno farà lo stesso per te. Non siete felici? Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Non hanno grande istruzione o altro, quindi queste persone potrebbero non aver imparato a mettersi in mostra o inorgogliersi della fama mondana, ma hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste e sono state battezzate nel nome di Gesù e ora dicono in lungo e in largo che la sua potenza è ancora la stessa e sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Uno di loro. Uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che purificherà il tuo cuore dal peccato, che farà risuonare le campane della gioia e manterrà infiammata la tua anima. Oh, ora sta ardendo dentro il mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice. Ora stringete le mani a qualcuno davanti, dietro o attorno a voi. Uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Alleluia. Uno di loro. Sono
così felice di poter dire di essere uno di loro. Cos'è questa religione all'antica? È iniziata là in passato e gocciola lungo tutto il corso della storia con il sangue di Gesù Cristo. Oh my, quanto sono felice di essere nel Vangelo. Oh, oh sì Signore. Sì, gocciola di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo. Gocciola di sangue. Il sangue dei discepoli. Martiri lungo tutti, che sono morti per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo. Gocciola di sangue. Ora, che tipo di Vangelo è? Come iniziò a Pentecoste, vedete? Il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni il Battista. Vedete, ricevette il grembo di sua madre, sapete, morì come uomo e poi venne il Signore Gesù e crocifissero lui e lì predicò che lo Spirito avrebbe salvato l'uomo dal peccato. Continua a gocciolare di sangue, sì, gocciola di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo, voce del sangue, sangue dei discepoli che sono morti per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo, voce del sangue. E non potete organizzarlo. Ci furono Pietro e Paolo e Giovanni il Divino. Arresero le loro vite in modo che questo Vangelo potesse brillare. Mescolarono il loro sangue ai profeti in passato, in modo che la vera parola di Dio potesse essere parlata con onestà. Sì, e continua a gocciolare di sangue, sì, gocciola di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola di sangue, il sangue dei discepoli che sono morti per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo continua a gocciolare di sangue. Ci sono anime sotto l'altare che gridano per quanto ancora che il Signore punisca coloro che hanno agito male, ma ce ne saranno ancora altri che daranno la loro vita per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo corso scarlatto. Ora dal tempo di Pentecoste e i martiri di Pentecoste fino alla chiesa di Efeso, fino a Pergamo, fino a Tiatira e a Sardi, nell'Efesina o la, quella di Filadelfia e fino a Laodicea. Ed ora ciò che cos'è successo qui? Come è detto la Bibbia,
ogni cosa venne tradotta e questa bestia sarebbe sorta negli Stati Uniti. Ricordate la visione che è stata letta qui nel 1933? Io andavo, la chiesa non era neanche costruita, non sapevo cos'era una visione, la chiamavo una trance. Ero solo un predicatore giovane battista e noi eravamo per tutta la vita, ho visto quelle visioni e chiederò a chiunque di alzarsi e dire se una di esse ha mai fallito. Non l'ha mai fatto, non può, vedete, non lo farà. Ed ora, e mentre ho iniziato la scuola domenicale, sono caduto come in una trance e eravamo qui alla casa dei massoni, al posto di Charlie Kern, un piccolo gruppo così, e vidi questo presidente Roosevelt che guidava il mondo ad una guerra mondiale. E fu predetto, e dissi, e ci sono tre ismi, i nazisti, il fascismo e il comunismo. E dissi, quanti qui, se lo ricordo, disse, tenete i vostri occhi sul comunismo. Si accumulerà tutto là, e dissi, l'Etiopia, Mussolini andrà in Etiopia, ma fallirà. E dissi, alla fine andremo in guerra con la Germania. E dissi, ma la Germania sarà fortificata con un gran muro di cemento armato. E 11 anni prima che la linea Maginot fosse costruita, 11 anni. E dissi, poi dopo la guerra, alla fine la vinceremo. E dopo che sarà finita la guerra, avverrà che la scienza inventerà grandi cose. E dissi, e quando lo faranno, faranno un'automobile e le automobili continueranno a avere la forma, sapete che aspetto avevano le 33 ore, dissi, diventeranno come uova, sembreranno uova, perché vidi un'autostrada, una grande autostrada, grande, una macchina che scendeva per la strada e non aveva neanche un volante, era controllata da una potenza e ce l'hanno proprio ora. E dissi, durante quel tempo ora permetteranno alle donne di votare e le donne votando, alla fine dissi, questa nazione è una nazione di donne. È segnata da una donna, è una donna proprio lungo tutta la profezia, ovunque, il numero 13, ovunque la profezia. E dissi, è una nazione di donna, ha le libertà qui e lei la rovinerà, è la rovina del mondo. E Roy, ho le tue lettere su quello, quella donna, grande donna, che ogni caso criminale, e l'ho analizzata proprio, ogni caso criminale che è stato fatto in queste donne, una donna era dietro. Esattamente giusto, sono donne immorali, vedete, quelle. Ma, e così dissi, e a quel tempo, durante quel tempo, alle donne sarà permesso di votare e eleggeranno la persona sbagliata, e l'hanno fatta in quest'ultima elezione, così, che darà forza a questa cosa. E durante quel tempo avverrà che ci sarà una grande donna che sorgerà negli Stati Uniti, sarà vestita in modo meraviglioso, ed ho fra parentesi forse la Chiesa Cattolica, vedete, che prenderà il governo e il potere, e sarà il potere sugli altri negli Stati Uniti, e sarà meravigliosa d'aspetto, ma sarà crudele nel cuore quanto possibile. Poi guardai di nuovo e vidi gli Stati Uniti proprio come fatti esplosi a pezzi, e non era rimasto niente. E predissi allora, questo era così, dice il Signore. E pensate, 5 di quelle predizioni sono già avvenute. La Chiesa deve prendere posto, la Chiesa Cattolica, e poi il tempo della fine che arriva. E dissi, vedi come c'erano dei ceppi che bruciavano, delle pietre fatte esplodere, gli interi Stati Uniti erano proprio come una terra arida per quanto potevo vedere. E dissi, io predico che secondo il modo in cui si sta muovendo il tempo che avverrà fra quest'anno, il 33 e il 77, e dovrà stringere proprio molto per arrivarci. E stiamo seduti su una polveriera, amici, ogni cosa è pronta. Oh, il nostro prezioso Padre Celeste che l'ha promesso. Non è meraviglioso essere un servitore di Cristo? Tutte le cose che Egli ha promesso, e pensare che abbiamo il privilegio e viviamo proprio qui. Egli è proprio qui con noi ora, conosce il segreto di ogni cuore, sa tutto di voi. È proprio quelle fiamme infuocate che vanno nei nostri cuori, sa tutto di noi, ci ama. E non siete felici di essere in quel piccolo gruppo da minoranza stasera che mantiene la fede, perché era il suo comandamento, non temere, piccolo gregge. È piaciuto al Padre tuo di darti il regno. E se questa epoca, questa opera non sarà abbreviata, non sarebbe stata salvata alcuna carne, vedete? Siamo proprio al tempo della fine. I pentecostali diventano freddi, tiepidi, vengono sputati dalla bocca di Dio. Proprio un piccolissimo gruppo che rimane qui. Solo pochi, ma in quel tempo, ecco, lo sposo viene, e quando succederà, ognuno in queste veglie, ognuna di queste veglie, ricordate, ci sono 7 veglie, e siamo proprio in quest'ultima veglia, ma ognuna di queste vergini, proprio qui, si alzò, si svegliò, amen. O che cos'è? Lo stesso Spirito Santo. E poi, quando la Chiesa sarà addentrata, come abbiamo preso domenica sera, Giuseppe si fece riconoscere da Israele, i suoi fratelli, congedò la sua sposa ed ogni cosa li rimandò là nel palazzo. E rimase da solo con i giudei, disse: io sono Giuseppe, vostro fratello. Lo mise proprio nella scrittura dove dissero che ci saranno 7 giorni di tristezza ed ogni casa piangerà a se stessa. Gli dissero: dove hai ottenuto quelle cicatrici? Disse: nelle mani, nelle tue mani, l'ho ricevuta nella casa dei miei amici. E coloro che lo forarono guarderanno su lui e là sarà là Giuseppe. E disse, come Giuseppe disse, non arrabbiate in ira con voi stessi, perché Dio l'ha fatto per preservare la vita della Chiesa ai gentili per l'amore del suo nome, un popolo dai gentili. Oh, siamo alla fine, fratelli. Gli miei, siamo qui, benedetto sia il nome del Signore. Cantiamo questo buon cantico come i fratelli e sorelle pentecostali. Dite: oh, sono un battista, ma se hai la benedizione pentecostale, sei pentecostale. Bene, benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione di menti e fili è simile a quello di lassù. Ora ascoltate, amici, se c'è qualcuno qui fra noi che lungo il cammino della vita che un po' di amarezza è entrata nel tuo cuore, ascoltatemi, tiratela fuori ora, prendetela, non lasciate mai che nulla a voi in quest'ora, come il mio profeta ha parlato in mezzo a voi e ha dichiarato la mia santa parola, io vi parlo proprio ora come con il mio spirito, dice il Dio Onnipotente, ma io vi dico al popolo mio che in questo mondo stasera il mio servitore ha parlato in merito a queste cose, proprio in queste ore, in queste cose vengono adempiute. Sì, questa grande ora di distruzione arriverà su questa terra. Ci sono forze spirituali che vengono radunate persino in questa sera, ma io vi dico, non siate scoraggiati in quest'ora, in questo giorno, perché io ho detto che io sono il grande Dio Onnipotente. Sì, come io ho tirato fuori i miei figlioli dalla schiavitù e li ho portati nella terra promessa, così anche porterò voi a casa con me. E vi dico a voi, popolo mio, non siate scoraggiati, ma ponete la vostra fiducia nel Dio Onnipotente, perché io adombrerò con mio grande amore e voi siete il mio popolo scelto, e che io possa mostrare la mia potenza e la mia gloria, come vi ho parlato questa sera, vi ho parlato affinché siate incoraggiati. Signore Gesù, ti ringraziamo per questi messaggi. Questo agita qualcosa dentro di noi, Signore, sapendo che non ci siamo tirati indietro, ma abbiamo mantenuto la fede. Oh, io prego, Dio, che lo Spirito continuerà a rimanere nella Chiesa. Mantienici vicini l'uno all'altro, Padre. Mantienici con Te. Cammina fra noi, Signore, in questa ultima epoca del candelabro in cui ci troviamo. Sii la nostra luce e splendi su di noi in questo grande tempo di oscurità, Signore, perché comprendiamo che il candelabro e le stelle parlano di oscurità, Signore, e siamo felici di essere figli della luce, che camminano nella luce di Dio. Non siamo legati alla terra con queste cose della terra, ma siamo Tuoi figli e Ti ringraziamo per queste cose. Ti ringraziamo per aver mandato questi messaggi come conferma della Tua parola. Possa Tu sempre essere onorato fra noi, Padre. Possa Tu tenerci lontani da ogni tristezza della terra. Mantienici santificati, che le nostre vite siano pure e nette e sante davanti a Te. te, che il sangue di Gesù Cristo faccia questo per ognuno di noi, Signore. Togli da noi, se c'è qualcosa che non è giusto, toglielo da noi, Signore. Questa è l'ora di investigare le cose. Queste riunioni sono per questo scopo, di investigare i nostri cuori. Tu hai detto che quelle fiamme di fuoco, i tuoi occhi, andavano avanti e indietro e conoscono i cuori. Certamente lo fai, Padre. E rispondici ora e grazie per averci detto di renderci pronti per l'ora che sta arrivando. Come ti ringraziamo per questo, Padre, e lo faremo con tutto ciò che è in noi per la tua grazia. Amen. Oh, noi lo amate. Ora, se c'è un estraneo fra noi, questo è come era al principio. Quando Gesù era qui sulla terra, diceva, qualcuno gli chiese del matrimonio e divorzio o qualcosa, e disse, non era così dal principio, dovete tornare al principio. E allora al principio c'era una chiesa pentecostale, ed egli è la vite, noi siamo i tralci, ed ogni volta che quella vite mette un tralcio sarà una chiesa pentecostale, un ramo pentecostale, la stessa cosa che era al principio, vedete, ogni volta. Ora potete innestare altre viti in esso e porteranno il loro frutto, ma voi potete prendere un arancio e metterci un ramo di limone e porterà limone vivendo della vita dell'arancio. Mettete un pompelmo e porterà un pompelmo, perché è un... E così queste organizzazioni e dominazioni possono, chiamati cristiani, possono vivere della vita cristiana, esattamente, ma porteranno frutti denominazionali perché sono stati innestati così. Ma se quel ramo mai metterà fuori, o se quella vite metterà fuori un tralcio, scriverà di nuovo un libro di atti. È esattamente giusto, perché è ciò che è avvenuto la prima volta, ed ogni ramo che metterà porterà arance, ognuno. E la Bibbia ha parlato, ed aveva 12 rami. Sono così grato di vivere in quel ramo. E voi no? Oh, è meraviglioso. Bene, ricordate, domani sera ora, l'epoca di Sardi, arrivando l'organizzazione luterana e Martin Lutero.